Chiaramente la gentrification è un tema molto complesso, cercherò di semplificare il tutto perché veramente richiederebbe ore e ore di discussione. E noi stiamo cercando, nel mese di maggio si svolgerà un convegno internazionale, come presidente di Locus insieme a Edoardo Cabras, Centro Studi Pio La Torre, tante istituzioni stiamo organizzando questo convegno. I temi principali, quindi gentrification e crimine, la relazione fra questi due fenomeni. In particolare cercheremo di presentare quali sono le buone pratiche per cercare di moderare, insomma, stemperare gli effetti devastanti di questi fenomeni nelle società e nella città in particolare. La gentrification sostanzialmente, cioè, mi scuseranno gli esperti, i sociologi, chiaramente per la semplificazione, ma consiste sostanzialmente in un processo per il quale a seguito di una sorta di, a seguito di riqualificazioni dei centri storici, in particolare in Italia, avviene uno spostamento, una dislocazione degli abitanti di centri storici verso zone più periferiche generalmente, delle zone che sono chiaramente più fragili e quindi che vanno a indebolire a loro volta queste popolazioni, questi abitanti che prima erano nativi chiaramente dei centri storici, ma che adesso si troveranno costretti a vivere nelle periferie, andando a indebolire quindi ulteriormente la loro situazione, quindi le loro condizioni socio-economiche. Questo chiaramente avrà delle conseguenze inevitabilmente per quanto riguarda i tassi di criminalità nei centri storici, che non si sa insomma che cosa accadrà, no? Se diminuisce la criminalità o aumenta a causa insomma dell'aumento della sicurezza, quindi questi centri storici che diventano chiaramente più belli esteticamente e più sicuri, ma anche più ricchi e più costosi. E allo stesso tempo andranno a indebolire ulteriormente chiaramente le periferie. E quindi in queste periferie cosa succede? La criminalità aumenta o diminuisce? Questo è un tema chiaramente che cercheremo di dibattere e cercheremo in particolare di presentare una sorta di compendio di buone pratiche, di cosa quindi si può fare per migliorare, quindi una sorta di compendio di politiche pubbliche, potremmo dire, per migliorare ed evitare fenomeni disastrosi che già si sono verificati in altre città. In Italia siamo in questo momento alla prima ondata di gentrification, nel mondo invece è un fenomeno che si conosce da circa 50-60 anni in America e insomma in altri stati del mondo. Quindi cerchiamo di prepararci in vista insomma, di tutti gli eventi e le cose interessantissime che si sono svolte in questo periodo a Palermo.
Casa circondariale Lucciardone di Palermo, che ci chiede che differenza c'è, che chiede ai relatori, che differenza c'è tra le caste e le varie mafie di cui si è discusso? Il liceo Tommaso Campanella di Cosenza e Belvedere Marittimo. Qual è, se esiste, la differenza fondamentale tra il fenomeno dell'espansione territoriale delle mafie e quello della loro globalizzazione? Quali possono essere gli interventi legislativi penalistici più efficaci anche relativamente alla sanzione per meglio individuare i responsabili politici collusi con la mafia? Era un tema che accennava, mi pare, anche Antonio La Spina e Rocco Sciarrone. Come si concilia la esigenza della mafia di espansione territoriale con quella di rimanere ancorata ai propri territori di origine? Liceo classico Viggiano di Potenza. I numerosi fatti di cronaca che sentiamo al telegiornale ci parlano di magistrati corrotti che invece di far scendere la pena al colpevole gli prestano e si fanno prestare soldi per revocare il processo e mantenersi. Si possono considerare esempi della mafia come Stato nello Stato? Litetti De Viti De Marco di Trigiano, Bari. Ci risulta che l'ndrangheta abbia una grande diffusione all'estero. Cosa la differenzia dalle altre mafie e cosa le ha permesso di ottenere questo successo? Liceo Scientifico Rio Nero. Qual è il rapporto tra corruzione e mafia in Basilicata?
Abbiamo parlato di corruzione e soprattutto di politica anticorruzione o come poter combattere questa corruzione che ormai è veramente all'interno del nostro mondo che viviamo tutti i giorni. Ma la mia domanda è questa: come facciamo e soprattutto chi riesce a combatterla seriamente se quelli che fanno le leggi, quindi i legislatori, creano delle leggi proprio ad personam, le definirei, per non combattere il sistema corrotto, cioè per migliorarlo, proprio per far rimanere la corruzione lì dentro. È questa la cosa che mi turba un pochettino.
Perché bisogna creare una legge apposita contro la corruzione se già ce n'è una, cioè la legge Rognoni-La Torre, cioè non converrebbe utilizzare sempre la stessa?
Dal momento che ci avete parlato comunque di una mafia che si evolve nel tempo, come vedete voi la mafia fra 30 anni o comunque nel futuro?
Secondo lei l'accettazione della corruzione anche a livello quotidiano pone per cose spesso sottovalutati le basi all'accettazione del pensiero mafioso stesso?
Riguardo al fenomeno dell'espansione delle mafie, dal grafico che abbiamo visto, abbiamo notato che ci sono zone in Italia indicate come bianche, in cui la mafia non è riuscita ad espandersi. Quindi ci chiedevamo come mai ciò è stato possibile e che tipo di differenze istituzionali e sociali ci sono con le altre regioni.
È evidente che la forma messa in campo dallo Stato per contrastare la mafia è cresciuta negli ultimi anni. È pure evidente che la mafia continua a proliferare in modo esponenziale. Sono portato a pensare che l'azione di contrasto è inadeguata. I cittadini sono scoraggiati e delusi. Cosa rispondete a proposito?
Come mai la mafia è così difficile da estirpare?
Come insegnante, sensibile agli eventi al centro studi Pio La Torre, rilevo che nelle scuole risulta difficile interessare i docenti all'adesione al progetto educativo. A mio parere occorrerebbe che venisse ribadita annualmente ai dirigenti l'invito ad impegnare la propria scuola alla partecipazione e prevedere un riconoscimento tangibile in favore dei partecipanti, come per esempio un contributo a un eventuale viaggio nei percorsi della legalità già sperimentati da diversi anni.
La notizia delle iniziative del centro studi, delle conferenze a inizio anno scolastico viene fatta, noi insomma ci sentiamo... siamo sempre in contatto e all'inizio di ogni anno scolastico viene comunicato alle scuole l'avvio di queste conferenze, le modalità con cui vengono realizzate, la possibilità di collegarsi in rete.
Confermiamo questo, esatto.
Ecco, sì, quest'anno è stato anche segnalato, ecco, mi sono dimenticato di dirlo, un saluto anche ai partecipanti dalle case circondariali, quest'anno questa novità importantissima del coinvolgimento delle case circondariali. Quindi se questa comunicazione non ha raggiunto in modo efficace, forse questa scuola in particolare, me lo appunto e cercheremo di rivedere un attimo le procedure all'interno del territorio in cui opera questa scuola. E poi si proponeva sì, è una proposta che possiamo valutare, sì, ma tenete conto che anche qui, cioè il problema di comunicazione delle nostre iniziative, si parlava dei viaggi, della legalità, si parlava, sì, senza dubbio, quindi la partecipazione alle iniziative, alle ricorrenze, a ciò che mi sembra che insomma questo insegnante si riferisca un po' più a questo, cioè alle iniziative che realizziamo durante le ricorrenze, che quella forse in cui si applicano più sforzi, la conoscete tutti, è l'anniversario della strage di Capaci. La partecipazione è aperta alle scuole, quindi noi facciamo un bando anche lì di partecipazione a un concorso per le scuole. Le scuole che partecipano si possono iscrivere e possono rappresentarci anche l'interesse a partecipare alla cerimonia o a Palermo o alle cerimonie che vengono realizzate in tutti i territori. Perché appunto la manifestazione Palermo chiama Italia, quindi quest'anno stiamo tra l'altro dedicando uno sforzo particolare a fare in modo che la cerimonia del 23 maggio sia anche ricordata, ma ricordata a livello di iniziative educative nei singoli territori. Quindi la risposta è senz'altro positiva, la partecipazione è aperta, noi raccogliamo le iscrizioni, è chiaro che dobbiamo poi dare delle regole di raccolta di queste iscrizioni, altrimenti da un punto di vista organizzativo poi siamo in difficoltà. Però raccolgo la sollecitazione e faremo in modo quest'anno che le regole di iscrizione, di partecipazione siano ancora più chiare, ancora più in modo tale che chi è interessato si possa iscrivere. Anche qui collaborazione nel raccogliere le nostre informazioni, iscriversi per tempo, nel partecipare ai bandi, così come è indicato nei bandi. Grazie.
La corruzione negli altri paesi europei si manifesta allo stesso modo con gli stessi mezzi che notiamo in Italia, quindi fa parte del ragionamento che è stato fatto. Ultima ancora di Rio Nero. Di Potenza, secondo voi è possibile affermare che uno dei punti deboli della mafia contemporanea che ha permesso di portare a termine con successo numerose operazioni investigative, sia proprio l'inconciliabilità tra la complessità delle funzioni che la mafia ha assunto e l'incapacità di gestirlo univocamente?
Darei la parola al professore Sciarrone per rispondere ad alcune delle domande che riguardano il suo intervento. Ad esempio, come si concilia l'espansione territoriale con la globalizzazione delle mafie e come si concilia l'espansione territoriale con il radicamento invece nei territori d'origine, questo. E poi un'altra domanda riguarda l'Ndrangheta, cioè come mai l'Ndrangheta in questo momento viene indicata, ha questa forte espansione, viene indicata come la mafia più forte tra tutte le organizzazioni criminali del sud.
Prima di arrivare a quelle che venivano richiamate, vorrei provare a dire qualcosa proprio sulla prima, che mi pare arrivata da Lucciardone. Che rapporto c'è, che differenza c'è tra caste e mafie? Allora, si potrebbe rispondere in diversi modi, sono due cose diverse, si potrebbe dire, no? Ma questo, se volete, è banale. C'è un rapporto, cioè la domanda, quelle che chiamiamo, no, con questa espressione, così caste, indicano, potremmo tradurle come dire una chiusura, no, di gruppi, di categorie, di individui per salvaguardare interessi di tipo particolaristico a scapito dell'interesse collettivo. Allora, se lo vediamo in questo termine, no, al di là del fatto che si usa un po', no, in modo generico, ci sono dei punti di contatto con le mafie, anche le mafie attuano delle forme di chiusura, no? I collaboratori di giustizia ci dicevano da tempo fa, quando uno dice ma perché è importante stare nelle mafie, no? E molti collaboratori di giustizia rispondevano dicendo: per non essere nudo miscato con niente, per non essere nessuno mischiato con niente.
Era Francesco Marino Mannoia.
Non essere nessuno mischiato con niente, come dire, c'è l'idea proprio di far parte di un'elite. I mafiosi ci tengono tanto a distinguersi anche dalla delinquenza comune. Quindi c'è questo criterio di distinzione.
Scusate, cerchiamo di fare silenzio, grazie.
Sì, no, naturalmente ci rendiamo conto che siete stanchi. Quindi no, la domanda è interessante, si può sviluppare in diverse direzioni. Ma vado avanti, giusto il tempo. Le due domande, diciamo che sono abbastanza simili, no? Come si concilia, se si concilia l'espansione delle mafie con il fenomeno della globalizzazione, e come si concilia soprattutto il fatto dell'espansione, diciamo, in aree non tradizionali, così, con il fatto che le mafie hanno bisogno, giustamente veniva notato, di essere ancorate, radicate in un territorio. E queste sono proprio, come dire, sono due domande importanti che colgono caratteristiche peculiari della mafia. Per quanto riguarda la prima, alcuni studiosi hanno ricondotto le mafie a quelle forme che vengono indicate come glocali. Glocali significa sono quelle che riescono a combinare bene locale, la dimensione locale, con la globalizzazione. Le mafie mostrano questa capacità, a dire il vero, sin dalle origini. Veniva citato il caso di Cosa Nostra Americana, come dire, un radicamento territoriale locale, ma la capacità di muoversi su scenari transnazionali globali. Come vi dicevo nel mio intervento precedente, questa non è una novità. Oggi la vediamo in modo più intenso, perché è più facile spostarsi, quindi I mafiosi vivono, non è che vivono in un altro mondo, vivono nel nostro mondo, e quindi come dire, usufruiscono anche della globalizzazione. Come dire, cercano di sfruttare a proprio vantaggio i fenomeni, gli effetti della globalizzazione, ma ne subiscono, questo è anche importante, perché noi dobbiamo guardare, molte delle vostre domande vanno nella direzione di guardare sempre la forza della mafia, quasi tutte, i successi della mafia, il che è molto positivo, ma come diceva prima il professor Laspina, noi dobbiamo guardare anche i successi dell'azione di contrasto e anche i fattori di debolezza. Per esempio sulla globalizzazione, le mafie sono molto bravi a sfruttare gli effetti positivi, così, ma subiscono anche gli effetti negativi. Appunto, non è che vivono in un altro mondo. Cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, per quanto riguarda alcune attività, alcuni traffici illeciti, è aumentata la competizione di altri attori criminali, e non è detto che le mafie siano sempre vincenti. È aumentata la capacità di contrasto delle forze dell'ordine. Anche questo è importante. Ci dobbiamo accontentare? No, si può fare molto di più, però dobbiamo anche mettere in evidenza gli aspetti positivi e cercare di rompere questa formidabile, diciamo, capacità che hanno le mafie, come dicevo, di essere radicate in un territorio, ma di muoversi anche in uno scenario, diciamo, sovraterritoriale. Da questo punto di vista, per esempio, le mafie hanno le capacità di quelle imprese che sono più concorrenziali, competitive, che sono proprio le imprese che riescono a fare queste due cose, ad essere ancorate in un territorio e a competere nei mercati globali. Questo oggi vale soprattutto per l'Ndrangheta. Per sintetizzare, una delle domande giustamente era: quali sono i fattori, perché l'Ndrangheta ha più successo rispetto alle altre mafie? Nel dibattito pubblico, in molti libri, si parla spesso del fatto che la mafia avrebbe contano di più i legami di sangue, i legami familiari. Io penso che questo sia un aspetto sicuramente rilevante. Personalmente credo però che ci siano altre caratteristiche che spiegano di più questa capacità dell'Ndrangheta. Innanzitutto, lo è stato detto, lo diceva prima il professor Laspina, la lunga sottovalutazione che c'è stata. L'Ndrangheta per moltissimo tempo non si parlava, si riteneva una forma di criminalità arcaica e residuale. Questo ha dato un grandissimo vantaggio all'Ndrangheta, quindi anche i riflettori non erano accesi, l'azione di contrasto è stata molto più debole per molto tempo, e non si è capito quello che, a mio modo, è forse, credo, al mio parere, la forza più grande dell'Ndrangheta, che ha grande capacità di esercitare la violenza, ma fra tutte le mafie è quella che la usa in modo più parsimonioso. L'Ndrangheta, questo è un po' controcorrente, perché come dire, la usa verso l'interno, ma la usa poco verso l'esterno, i cosiddetti delitti eccellenti, non che non ci siano stati, ma in misura veramente minore. L'Ndrangheta cerca l'accomodamento, cerca l'aggiustamento, e da questo punto di vista, se avete capito cosa intendevo per giochi a somma positiva, è un giocatore che ha questa strategia dominante, quella di cercare la condivisione, cercare di instaurare giochi a somma positiva. In questo poi contano naturalmente anche i legami di sangue, la fiducia, quindi il fatto che ci sarebbero meno collaboratori di giustizia, che però sono, come diceva il professor Laspina, in aumento, non sono in crescita. Altre domande? Ecco, una domanda molto interessante che è stata fatta, che arrivava da una scuola, in cui diceva, richiamando le cartine che vi ho fatto vedere, giustamente è stato osservato che in alcune zone, come dire, la presenza è bianca, non vuol dire che non c'è, sono i dati ufficiali, ma appare in modo più debole, quindi Questa è una domanda molto interessante. Quali sono le condizioni che impediscono la diffusione, che lo ostacolano? Questo è molto interessante, non solo tanto per la risposta, perché non è semplice dare una risposta, ma va in quello che dicevo prima. Noi dobbiamo guardare i fattori di forza, così, ma dobbiamo guardare anche i fattori, diciamo, che ostacolano la diffusione. Una domanda, per esempio, interessante è: le mafie cercano di espandersi e di radicarsi in diversi territori, in molti ci riescono, ma ci sono anche tanti territori, anche al nord, in cui non hanno avuto successo o hanno avuto un successo limitato. Noi dovremmo studiare anche questi casi, noi dovremmo studiare anche i casi in cui non solo le mafie, per così dire, avanzano il territorio, ma retrocedono. Questo è importante per capire quali sono i loro punti di debolezza. Non c'è una risposta sintetica a questa domanda. I fattori possono essere diversissimi. Ci può essere un sistema economico, diciamo, che rende più difficile l'inserimento delle mafie. Le mafie, per esempio, si inseriscono più facilmente in quel tipo di economie locali che sono molto legate al territorio, in cui per esempio pesa molto di più l'edilizia, i settori tradizionali, mentre faticano di più le mafie ad inserirsi in settori innovativi ad alta tecnologia. Ma potremmo trovare molti altri, molte altre caratteristiche. Un sistema di forze dell'ordine, della magistratura preparato, pronto a cogliere i primi segnali, no, della presenza delle mafie nel territorio. In alcuni contesti, per esempio, questo non è accaduto. C'è stato un ritardo culturale anche da parte della magistratura a riconoscere la presenza delle mafie. Quindi insomma le cose possono essere molto, molto diverse, ma sono domande che è una domanda che è importante porsi nei diversi territori, in alcuni casi anche proprio in territori contigui, no? Io per esempio lavoro in Piemonte. Come è stato detto, ci sono alcune aree del Piemonte in cui la presenza negli ultimi anni soprattutto dell'andrangheta è molto forte, ci sono altre aree in cui la presenza della mafia sembrerebbe debole o assente. È molto interessante chiedersi perché questo accade. Quindi è importante. Altre risposte? Sì, c'era Manuel, mi pare, che diceva, poneva questa domanda e poi lascio sui legislatori, no? Diceva, ma come facciamo noi a credere, mi pare di capire che era questa, no? Al contrasto alla mafia, possiamo sconfiggere la mafia e la corruzione se, come dire, non ci credono i legislatori, i nostri politici, se i legislatori non la combattono. Ecco, questa è una cosa complicata, un'opinione largamente diffusa, no? C'è sfiducia in generale verso la classe politica, e allora bisogna cercare di capire, no, cosa si può fare, cioè, perché se noi, se c'è una sfiducia generale, se noi pensiamo, scusate, dico un tema che è complicato, può apparire banale, se la politica, ci disgusta, sono i politici, sono tutti uguali, così non usciremo mai. Bisogna essere critici, ma cercare di distinguere, no, tra le diverse forze politiche e le proposte che fanno. Per esempio nel campo, non in generale, nel campo della legalità e della mafia e della corruzione. Io, questo è il mio punto di vista, che suggerisco a voi studenti come riflessione, poi ognuno prende le cose. Per esempio, io come cittadino sono molto stufo di proclami generici che richiamano una legalità che non si capisce bene come prende forma. L'idea, per esempio, noi oggi, dopo moltissimi anni di attività che facciamo nelle scuole, insieme a voi, la cosa di cui non possiamo, secondo me, accontentarci, cerco di rispondere così concretamente a questo studente, è il richiamo generico e generale al fatto che bisogna combattere la mafia. Bisogna combattere la mafia e la corruzione. Di proclami di questo tipo ne sentiamo, no, perché oggi tutti siamo contro la mafia. Il vero problema politico oggi è capire che cosa si vuole fare concretamente per combattere la mafia. Io l'esempio che vi faccio per dire di quello che sto dicendo, oggi nessuno direbbe che è a favore della disoccupazione. Quindi oggi nessuno direbbe che è a favore della mafia, poi magari c'è qualcuno, ma non lo può dire pubblicamente. Questo è un grande cambiamento che c'è stato negli ultimi. Ma quali sono le politiche da mettere in atto, le idee che abbiamo per combattere la mafia? Così come abbiamo molte idee diverse per contrastare la disoccupazione, io mi augurerei un dibattito, un confronto aperto sulle idee diverse che ci possono essere per combattere la mafia e la corruzione. Mentre questo dibattito spesso è offuscato, coperto da un'idea generica, siamo tutti contro la mafia. Ecco, questo non basta, e più che avere una sfiducia totale, diciamo, nei confronti della politica, dovremmo essere più esigenti a dire così, queste formule sono simboliche, no? Espressive. Sì, bene, siamo tutti contro la mafia, allora cosa facciamo? È di questo che dovremmo discutere, ed è di questo che, su cui dovremmo confrontarci.
La parola allora al professore Laspina, proprio per rispondere a una raffica di domande sul tema della corruzione e in particolare su quali strumenti legislativi adottare. C'è stato uno degli studenti che ha detto: perché non applicare la legge Rognoni-Latorre, per esempio, anche per quanto riguarda i fenomeni corruttivi?
Quella del Luciardone, per intenderci. I rapporti fra mafia e casta, in realtà il termine casta o lo prendiamo in senso letterale, e della casta, che le caste che si trovano in India, ma che ancora esistono, anche se pure là sarebbero un po' in crisi, ma è chiaro che immagino la domanda si riferisse alla fortunata diciamo, utilizzo di questo termine, che è stato un po' alla base di una certa reazione nei confronti della casta in Italia, anche se chiaramente non c'è soltanto in Italia. Quindi la casta sarebbe la classe dirigente, sarebbero i soggetti che si possono permettere, anche in virtù dei rapporti fra di loro, quindi ci sono i rapporti fra i componenti o i membri della casta, di farsi gli affari propri. Quindi la casta è chiaro che intuitivamente c'entra molto di più con la corruzione, casomai. Ma c'entra non solo, al limite un componente della casta potrebbe pure non essere corrotto, ma avere molto potere ed esercitarlo a seconda dei casi. Quindi politica, molto spesso corruzione, economia ad alti livelli, professione, i colletti bianchi, ma non tutti i colletti bianchi, il colletto bianco può essere pure l'impiegato, può essere il travè, in realtà persone di una certa, di un certo livello, la upper class. Ecco, a proposito poi pure sulla gentrification, però una cosa sola poi la devo dire, no, la dico alla fine di questa risposta, no? c'è, è stato citato già, anzi addirittura è stato anche fatto vedere da questo grande, diciamo, importante analista dei fenomeni contemporanei che è Crozza, un altro fondamentale analista, perché è un grande conoscitore ed è uno che l'ha vissuto all'interno, cioè Carminati, il Ceccato. In una famosissima intercettazione che voi forse avrete sentito dire, da cui infatti prende il nome l'indagine, perché l'indagine viene chiamata Mafia Capitale, ma in realtà sarebbe l'indagine Mondo di Mezzo. E Carminati distingue invece, c'è il mondo di sopra, che sono quelli, gli dei intoccabili, quindi gente che ha un sacco di soldi, le ville, i panfili, e un sacco di potere. Il mondo di sotto, che sono quelli, è il mondo di mezzo in cui questi si incontrano. Ok, quindi la casta è il mondo di sopra. Che rapporto c'è? La mafia dove sta? In realtà la mafia oggi sta sempre di più nel mondo di sotto. E certamente c'è un mondo di mezzo dove si incontrano. In anni precedenti, e questo è un successo della politica antimafia, chi faceva parte della casta, non sempre, però in certi casi, andava a finire che aveva, o tentava di avere, o riteneva di dover avere, buoni rapporti con le mafie. E la storia dell'Italia in certi momenti ce lo evidenzia. Oggi può capitare che questo avvenga, c'è gente che li ricerca, ma è pericolosissimo oggi avere rapporti con le mafie. Un politico, a seconda di come si mettono le situazioni, potrebbe, per esempio, concludere la sua vita politica se si evidenzia un suo rapporto con le mafie. Questo non vuol dire che le mafie sono state distrutte, ma è un successo della politica antimafia. Mentre per la corruzione ancora non è così. Un politico può essere corrotto o può avere rapporti con corrotti, e a 20 anni di distanza abbiamo visto, spunta gente che era coinvolta in Tangentopoli, siccome sono considerati affidabili, sono considerate persone serie che fanno gli affari e tengono la parola, dopo 20 anni, 25 anni ancora li ritroviamo. Ok? Quindi rapporto con la casta è questo. Gentrification che c'entra? La gentrification, giustamente, in grande sintesi, vi è stata presentata come un fenomeno sotto certi profili negativo. Però, attenzione, dipende. Perché in Italia sì, abbiamo una gentrification recente, ma non è vero che è sempre recente. Pensiamo a Roma, per esempio. No. Alcuni quartieri di Roma, il Testaccio, Trastevere, erano popolarissimi. Tuttora c'è gente che ci abitava 50 anni fa e è rimasta. Pensiamo a Bologna. C'è uno studio famoso, il centro storico di Bologna, che era popolarissimo, eppure fatto con degli esperti, urbanisti, eccetera, il centro storico di Bologna si è rivitalizzato. Non è detto che la gentrification riguardi soltanto i centri storici, riguarda in genere quartieri che in un certo momento sono abitati praticamente quasi sempre o quasi del tutto da soggetti popolari che quindi pagano poco affitto, magari hanno una certa volta la casa di proprietà ma sta casa è un po' scassata, il costo della vita è basso. Da un certo momento in poi, per esempio spesso sono quartieri vicini al centro, e allora scatta la convenienza ad andarci, e quindi i prezzi salgono, il costo della vita aumenta, quindi non è che vengono presi e deportati, anche se qualche volta è successo. A Palermo ci sono dei famosi casi di gente presa e portata altrove, è successo. Ma in genere non succede questo. A un certo punto non gli conviene più stare là perché i prezzi salgono e non possono, insomma, si creano dei problemi. Ma mica è scontato che sia così. Può pure capitare che invece se c'è intelligenza e lungimiranza e anche attenzione alle esigenze sia di chi ha più soldi, e che bene che ci vada, perché chi ha i soldi va là e riqualifica il quartiere, fa un servizio, ma sia anche di chi ha meno soldi. No? Per esempio, una mia studentessa, che in uno dei corsi che faccio alla LUISS, è un corso tutto in inglese, ha fatto una tesi interessantissima, un corso di primo livello, su East Harlem, che è in un primo momento è uno dei quartieri di New York, non è Harlem, ma è East Harlem. In un primo momento c'erano gli antichissimi, gli olandesi, addirittura prima ancora che venissero gli inglesi, poi ci sono stati molto gli italiani, e gli italiani erano una sorta di Little Italy, erano osteggiatissimi di chi veniva prima. A un certo punto sono arrivati gli ispanici e i portoricani, tant'è che oggi viene chiamata El Barrio. E in tutti questi passaggi chi veniva dopo veniva fortemente osteggiato da chi veniva prima, e ogni tanto chi era stato prima prendeva e se ne andava. Tuttora ci sono ancora italiani e ci sono molti ispanici, okay? Ma per tanti decenni è stato un quartiere con fortissime tossicodipendenze, criminalità, situazioni di degrado. Recentemente hanno cominciato a dire riqualifichiamolo, e quindi hanno cominciato ad andarci persone che spendevano soldi, perché considerando New York è abbastanza centrale, okay? Opposizione degli abitanti, comitati degli abitanti, politica dell'attuale sindaco di New York. In realtà, se si riesce a trovare la quadratura del cerchio, può essere una cosa che conviene a tutti, che letteralmente gentrification, che vuol dire? La gentry che chi sono? Sarebbero, diciamo, quei ceti sociali, in realtà il discorso è più lungo ma devo essere breve, in cui, che hanno un po' di soldi, non hanno tantissimi soldi, ecco, normalmente non ci va il miliardario, ci va gente che cerca, per esempio la giovane coppia o il single, che cerca una casa discretuccia, che la paga relativamente di meno, però lavora, alla fine fa carriera, un buono stipendio, e quindi tira su, come dire, il livello anche di reddito del quartiere. Quindi gestita con intelligenza, la gentrification è una cosa bellissima, è una cosa, ma deve essere messa nelle mani giuste, sia con intelligenza sia con attenzione ai più deboli. Se no diventa la ruspa che passa, ora ci vuole la ruspa, e allora i più deboli sono ancora più deboli e vanno a creare i problemi. Quindi ovviamente lui l'ha detto in 2 minuti, quindi giustamente ha detto la conclusione, l'inizio della conclusione, quindi giustissimo, attenzione, è un'integrazione che faccio perché comunque c'entra con il nostro discorso. Espansione di mafia e globalizzazione. La mafia può espandersi, come già detto prima il professore Scasciarrone, anche nella provincia accanto. Quindi la globalizzazione invece è quando la mafia diventa un'entità che è capace di muovere leve in tutto il mondo. Cosa Nostra è stata una delle prime mafie dei due mondi, è andata negli Stati Uniti, quindi Cosa Nostra è stata più globalizzata prima di altre mafie. Ora ancora ha dei rapporti, ma è al mal partito. Chiaramente una mafia globale importantissima è l'Ndrangheta, ma non è l'unica nel mondo. Interventi penalistici più efficaci, questo in realtà è un mio pallino. Parlando di interventi che riguardino la mafia, però in realtà questo discorso poi c'entra pure con la corruzione. Sicuramente noi abbiamo interventi potentissimi, abbiamo il 416 bis che è riconosciuto, la cui importanza è riconosciuta, ma negli altri paesi europei non viene accettato, perché viene considerato troppo forte. Quindi noi abbiamo già uno strumento così forte che anche chi ne riconosce l'importanza però dice no, a casa mia no, perché ha delle problematiche importanti, significative, però è chiaramente la gravità del fenomeno mafioso italiano è stata superiore in certi momenti a quella che c'è altrove, ma altrove si sono andate, in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Francia, le mafie ci sono, le nostre anche ci sono, no? Quindi, ma in realtà la mia idea, che tra l'altro è anche rispecchiata in alcune delle domande, è che le mafie oggi, non tutte allo stesso modo in Italia, hanno subito e subiscono sempre di più l'urto dell'azione di contrasto. Quindi degli strumenti per colpire i singoli mafiosi, ma i mafiosi quelli veri, quelli punciuti, quelli affiliati, e i loro patrimoni ci sono. Non vuol dire che tutti i mafiosi e tutti i loro patrimoni sono stati assicurati alla giustizia, ma questo succede sempre di più. Ci sono anche degli strumenti per colpire chi sta intorno ai mafiosi. Qualcuno c'è, ma è là che bisogna lavorare. Questa è la mia teoria. Bisogna trovare degli strumenti anche penali, perché ci sono strumenti diversi da quelli penali, sia degli strumenti, le misure preventive, ma degli strumenti di diritto penale sostanziale, quindi figure di reato specifiche che già esistono, non è che non esistono, esistono, ma per come sono configurate non sono, che potrebbero essere. Ma è un discorso che richiederebbe un intero incontro, e quindi lo dico, però c'è la possibilità di averle. Esiste già il concorso esterno, però c'è. Anche perché una cosa importante, noi siamo in Europa, quindi rispetto a degli strumenti penalistici importanti che hanno fatto scuola e che ci vengono guardati anche con ammirazione all'esterno, però in un quadro europeo in cui la Corte di Giustizia europea ogni tanto mette dei paletti, o la Corte dei diritti umani mette dei paletti a seconda dei casi, abbiamo pure dei vincoli da tenere in considerazione. Ok, e poi ancoraggio ed espansione, questo già ne ha parlato il professor Sciarrone. Certo, se una mafia deve stare sempre sul posto, come fa ad espandersi? Però alcune ci sono riuscite. E se una mafia perdesse del tutto l'ancoraggio, diventerebbe probabilmente un'altra cosa. Quindi l'Ndrangheta, per esempio, è enormemente espansa, eppure ancora l'ancoraggio, la Madonna di Polsi e alcune aree della Calabria più di altre ce l'ha. Magistrati corrotti, qualcuno ha detto, quindi è uno Stato nello Stato. Certe volte effettivamente può essere un fenomeno più diffuso, in certi periodi della storia i mafiosi si aspettavano, anzi addirittura si sono sentiti per così dire traditi dai loro referenti, quando loro si aspettavano che ci potesse essere una flessibilità, una duttilità, una permeabilità dei poteri dello Stato, ma evidentemente da un certo momento in poi non è stato più così. Tante, addirittura l'hanno pure scritto nel papello, addirittura diceva, ma qua bisogna cambiare le cose, insomma si sono sentiti delusi. Questo Sciascia fu uno dei primi a notarlo, non l'unico chiaramente. Quindi può capitare che ci siano magistrati corrotti, può capitare che oggi molto di più l'Ndrangheta, che ha molte ramificazioni anche al nord, anche Cosa Nostra tradizionalmente le aveva, ma è l'Ndrangheta che ora ha un'area grigia foltissima, può avere qualche persona referente nel tribunale, che può essere il magistrato, ma può essere anche una figura diversa. Certo che può capitare, capita. Ma questo vuol dire che è un fenomeno di Stato nello Stato? No, io forse sì, dipende, però potrebbe voler dire che ci sono dei rapporti personali e delle responsabilità personali. Anche se però c'è il tema dell'area grigia, di cui ho parlato prima e quindi si deve tornare. L'Ndrangheta sulla diffusione all'estero, ne ha parlato il professor Sciarrone, corruzione e mafia in Basilicata, io non sono uno specialista della Basilicata, però vi dico due cose velocissime sulla Basilicata. La Basilicata la mafia non l'aveva. Uno dei più famosi lavori mai fatti sull'Italia, che comunque è un'opera importantissima anche in generale nelle scienze sociali, fatta da uno studioso statunitense, che negli anni 50 si trasferì con la famiglia in Basilicata, ci siede circa un anno, e fece una importantissima ricostruzione, criticatissima dagli italiani, sul perché il Mezzogiorno è arretrato. Infatti si chiamava Le basi morali di una civiltà arretrata, questo autore si chiamava Benfield, individua in un paesino della Basilicata, che lui chiama con un nome inventato, ma un paesino che veramente esisteva, una serie di problemi che secondo lui bloccavano e tuttora bloccano lo sviluppo del Mezzogiorno. La mafia non c'era, perché allora in Basilicata non c'era la mafia. Ok, quindi anche in assenza della mafia, secondo questa teoria e secondo altri elementi, che secondo me stesso, il Mezzogiorno potrebbe non svilupparsi comunque, a prescindere. A un certo punto la mafia in Basilicata c'è andata, c'è stata una prima organizzazione, si chiamava Basilischi, però era piccola, embrionale, e secondo quelli che l'hanno studiato meglio di me l'avrebbero sgominata subito. Però ancora ne esiste, non è che non esiste, soprattutto esiste come propaggine dell'Ndrangheta, avendola vicina. No, quindi esiste il problema, ma esiste a livelli molto molto inferiori. La Basilicata notoriamente è anche un paese che spende, una regione, spende relativamente meglio di altri soldi europei, ha pochi abitanti, ha pure il petrolio, quindi in una situazione di pochi abitanti, flussi di fondi pubblici che arrivano e per giunta il petrolio, ovviamente delle opportunità corruttive esistono. E infatti esistono pure delle indagini. No. Però la tradizione della Basilicata è che mafia non ce n'era e tuttora quella che c'è esiste, ma esiste un po' come propaggine. No. Anche perché è proprio veramente piccolo, sono poche centinaia di migliaia di abitanti. Ma fermo restando, io non sono un esperto di Basilicata, ma giusto per non lasciare cadere là. Politica, anticorruzione, sempre Manuel, le leggi, ecco, questo è un tema delicatissimo, perché da un lato, perché questo può succedere, e qualche volta vedo che succede effettivamente, se si delegittima il Parlamento, l'istituzione rappresentativa per eccellenza, dove si fanno le leggi, si delegittima la democrazia, perché a meno di non trovare delle forme alternative che fino ad ora non ha trovato mai nessuno, perché anche la famosa democrazia diretta di Atene era completamente diversa da quella che è una vera democrazia diretta, il Parlamento è cruciale in democrazia. Il Parlamento si dice è sovrano, fermo restando che non è del tutto vero perché ha i limiti posti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dai trattati internazionali e così via, quindi non può fare veramente tutto. Okay? Quindi dire qualunque i parlamenti, siccome hanno dentro dei corrotti, ogni tanto adottano delle leggi che sono fatte sia ad personam, certe volte esiste la legge ad questionem, cioè non serve a dire favorisco tizio, ma creo una situazione tale per cui una cosa che fino a ieri era illegale o si può discutere se è illegale o illegale, la legalizzo. E questo è il paradiso dei corrotti, perché anziché compiere reati o compiere atti su cui si può discutere se c'è reato o no, glieli legalizzano, quindi meglio di così, Quindi il Parlamento, un Parlamento, un'assemblea legislativa, può essere pure un consiglio regionale, in certi casi, può essere un consiglio comunale, può fare cosette del genere. Quindi può capitare. Ma questo significa allora che i parlamenti non vanno bene, che la democrazia rappresentativa non va bene? Quindi questo è il rischio di delegittimare in un colpo solo le istituzioni rappresentative, è micidiale, e c'è, perché c'è. Io ho le antenne, non sempre se antenne, perché certe volte io ho la mia età, mi discordo le cose, eccetera, però dalle antenne che ogni tanto i messaggi che ho in giro vedo che c'è questo pericolo potentissimo di delegittimazione del Parlamento. Ma allora che vuol dire che non si può fare niente? Non si può fare. Per esempio, si devono regolamentare seriamente le cosiddette lobbies. Perché un Parlamento dovrebbe fare una cosa? Perché gli fa simpatia qualcuno? Perché evidentemente questa lobby gli porterà delle risorse, gli porterà magari anche denaro, no? C'è proprio un fatto corruttivo. No? E magari si vorrebbe fare quello che in certi paesi c'è, evidenziare anche i flussi finanziari degli stessi parlamentari. Quello sì, una cosa è il Parlamento, una cosa sono i singoli parlamentari. Quindi se Tizio si trova ad avere disponibilità di risorse ingiustificabili, ma come mai? Per carità, magari è tutto legittimo, ma intanto c'è qualcosa che... No. Quindi lavorare in questa direzione. L'Italia ha ancora una normativa in questo campo, non è che non ce l'abbia completamente, ma dei rudimenti. Ci sono le organizzazioni che fanno delle comparazioni a livello mondiale e noi abbiamo paesi avanzatissimi. All'interno di certi paesi, gli Stati Uniti per esempio, alcuni stati negli Stati Uniti che sono ancora più avanzati da questo punto di vista, quindi questa è la strada su cui lavorare. Ma non dire allora, siccome nel Parlamento ci possono essere corrotti, quindi qualunque legge passa già c'è il sospetto che sia ad personam, sia dipende. Certe volte, in realtà poi caso per caso bisogna discutere, ma certamente esistono, come, delle leggi fatte apposta per non solo fare la convenienza del corrotto, ma addirittura farlo felice, perché gli tolgono il reato sostanzialmente. No. La lotta alla corruzione, c'è già la Rognoni la Torre, sì, però l'ha chiesto un ragazzo che si chiama Pietro, se non sbaglio. In realtà questo io un po' l'avevo già detto, la Rognoni la Torre, in realtà non solo la Rognoni la Torre, anche tutta la legislazione che è venuta anche dopo, un po' prima ma soprattutto dopo, è fondamentale, però sono fenomeni differenti. Una cosa è la corruzione, una cosa è la mafia. Così come il medico che deve affrontare il tumore non lo cura allo stesso modo della frattura o della ictus, perché sono cose diverse. Il tumore è tumore, ma il tumore al rene è un tumore, il tumore al pancreas è un altro tipo di tumore. Okay? Quindi intanto ci vogliono strumenti diversi, perché sono oggettivamente diversi. E poi, altra cosa che prima non ho avuto il tempo di dire, mentre le varie mafie, il fenomeno mafioso, hanno una caratteristica distintiva che le accomuna tutti, che è il metodo mafioso, l'evocazione della violenza, non l'utilizzo quotidiano, ma l'evocazione della violenza. Le corruzioni sono tante e sono una quantità enorme di cose diversissime fra di loro. Ci può essere, ed è corruzione, in senso, tra l'altro è un senso generico di corruzione, perché poi in senso specifico ci sono tanti reati contro la pubblica amministrazione che non si chiamano sempre corruzione. Ci può essere la tangente di 1 miliardo di lire, perché ci può essere, o di euro, di lire, e ci può essere invece quello, il funzionario pubblico che chiude un occhio e si fa dare 20-30 euro per velocizzare una pratica di 2 giorni. Dice tutte e 2 cose gravissime, ma è chiaro che non è la stessa cosa. Ci può essere quello che utilizza la macchina d'ufficio, al passaggio si ferma e fa la spesa, e a seconda di come si configura può diventare peculato. Grave, brutto, non si deve fare, ma non è la stessa cosa. Quindi dentro corruzione ci sono fenomeni di gravità meno forte, oggettivamente molto meno forte, infatti si parla di petty corruption o di corruzione di piccolo calibro, fenomeni più grossi e fenomeni giganteschi tipo il Mose o tipo quelli di cui certe volte si è parlato, o la madre di tutte le tangenti, ce ne sono nella storia d'Italia e non soltanto nella storia d'Italia. Okay? Per esempio, è corruzione quello che succede intorno a tutti i fondi e tutti gli investimenti nei cosiddetti paradisi fiscali? Formalmente no, perché formalmente è legittimo in certi paesi. Beh, per esempio, Lussemburgo risulta nei paesi della classificazione di Transparency International, risulta ai primi posti in Europa, prima della Germania, meno corrotta della Germania, perché formalmente non è corruzione. Però certi paradisi fiscali, insomma, ne possiamo, Lussemburgo per dire, mi è venuta qua, la Svizzera, ne potremmo citare mille altri. Quindi in realtà corruzione è qualcosa che sta un po' a cavallo a seconda dei casi, quindi è sempre meglio essere molto specifici. Okay? E allora gli strumenti per contrastare la corruzione devono essere differenti, non solo differenti dalla mafia, ma anche differenti dentro il fenomeno corruttivo. Perché è chiaro che ci interessa e dobbiamo assolutamente evitare che ci sia anche la tangente di 30 euro per quello che chiude l'occhio e non fa la multa, per esempio, all'abusivo. Ci mancherebbe, assolutamente. Ma è chiaro che prima di tutto dobbiamo investire verso i più grossi fenomeni corruttivi. E quindi ci vuole una legislazione specifica che peraltro accidentalmente è prescritta da convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito. Quindi non è che ce lo stiamo inventando noi, perché ci piace, e ci viene da convenzioni internazionali che peraltro abbiamo pure tardato a recepire. Okay. E come vediamo la mafia fra 30 anni? Questa è una bellissima domanda. Se questa domanda me l'avessero fatta, bellissima, ma anche, diciamo, rispondo con un certo magone. Me l'avessero fatta 5-6 anni fa, questa domanda, anche 3-4 anni fa, avrei detto... La vedo sempre più scassata la mafia frammentale, tutte, pure l'andrangheta, perché, come già è stato ricordato, noi abbiamo strumenti sempre più potenti e abbiamo sì mafiosi, alcuni agguerritissimi, alcuni molto sofisticati, però gli strumenti dello Stato e anche e soprattutto se ci fosse la collaborazione internazionale possono sconfiggerli. Quindi più tempo passa, più questo traguardo si avvicina. Ma in quale mondo? In un mondo in cui si coopera, in un mondo in cui ci si dà delle finalità condivise, un po' come quegli obiettivi da cui sono partito all'inizio, quelli dell'ONU, ma non soltanto dell'ONU, in un mondo in cui le classi politiche che vanno al potere, spera democraticamente, abbiano come priorità questo. Se le priorità diventano altre, diventano la spasmodica difesa del particolare, e quindi anche degli interessi economici di certi stati, questo potrebbe, fra le altre cose, portare a un indebolimento della lotta contro la mafia. Quindi, a seconda di come si svilupperanno certe tendenze che sono recentissime, diciamo dal 2015-2016, in particolare un punto di svolta fondamentale del 2016, in avanti, chissà, boh, di qua a 30 anni, che ne so, prima avrei detto, ma mi sembra che stia andando in una certa direzione. Ora ci metto mille... dubbi, anche se io continuo a sperare di poter ridire di qua a 2 anni, a 3 anni, che era la direzione alla quale pensavo. Okay. La corruzione, l'accettazione di corruzione per cose di piccola entità pone le basi dell'accettazione del pensiero mafioso? Dipende, in linea di massima un po' sì, perché si ha una certa idea della cosa pubblica, perché nel momento in cui due si mettono d'accordo, uno paga l'altro per fargli chiudere un occhio, per esempio sull'abuso edilizio, oppure per esempio sull'abuso dell'utilizzo del suolo pubblico, chiaramente si ha una certa idea della cosa pubblica. Non è esattamente la stessa cosa, però un certo rapporto c'è. Le zone bianche in cui non è riuscita a espandersi, già ha risposto il professore Sciarrone, chiaramente in certi casi una zona è bianca perché ha degli anticorpi, ma può essere bianca perché là la mafia non ha convenienza ad andarci. Dice, talmente mi interessa andare altrove. No, le province dove in Sicilia non c'era la mafia venivano chiamate province babbe, che significa vabbè. Poi la mafia capì che gli conveniva a Catania, chiaramente c'era l'industria, i soldi c'erano, quindi poi ci andò. Ma inizialmente poteva ritenerla poco significativa. In realtà le province più ricche nell'Ottocento erano quelle della Sicilia occidentale, Trapani, Palermo, Caltanissetta c'erano le mine del Zolfo, Palermo era una mezza capitale, Trapani c'era il vino, in realtà c'era un'economia che tirava molto di più, c'era la conca d'oro, l'agrumicoltura e così via. Quindi la mafia va dove ci sono i soldi. E anche non va dove ci sono gli anticorpi. La mafia prolifera in modo esponenziale, qualcuno ha detto. Non è detto. Non è vero che la mafia proliferi sempre in modo esponenziale. L'impressione che ci dà oggi l'andrangheta è questa, e sotto certi profili è così. Cosa Nostra mi dà l'impressione di una mafia ridotta molto molto male, altro che profitare in modo esponenziale, per i motivi che ho detto prima. La Camorra, che pure sembra potentissima e temibilissima, desta un enorme allarme sociale, nel minuto in cui i neoclan di Camorra sarebbero delle gang di ragazzini di 18 anni, 20 anni, sono molto temibili perché non sai che cosa possono combinare, ma sono qualche cosa di paragonabile ai clan di Sandokan e così? Assolutamente no. Quindi sono delle entità temibili, ma alcuni giustamente discutono se si possano chiamare camorra. Io non le chiamerei camorristi, per esempio, questi clan, li chiamerei in qualche altro modo. Quindi io non vedo questa proliferazione esponenziale, la vedo per certe mafie, non la vedo per altre, e questo è un frutto dell'azione di contrasto. Come mai la mafia è così difficile da estirpare? Non è, è molto difficile da estirpare, ma non è impossibile. Infatti l'azione di contrasto ci sta riuscendo. Come si manifesta la corruzione negli altri paesi europei? Questa è una domanda gigantesca. Alcuni sono più simili all'Italia, diciamo così, velocemente. In altri parrebbe che non ci sia, ma certe volte c'è. E... Era un applauso perché ho detto una cosa bella o che vi piace o per dire a corsa? Perché secondo me era la seconda che ho detto e credo che sia. Ma infatti sono arrivato all'ultima domanda. I punti deboli della mafia contemporanea. Può essere, sintetizzo con parole mie, che si sia data dei compiti troppo complessi? Sì. Chi ha fatto questa domanda mi ha, per così dire, letto nel pensiero e in realtà un po' l'avevo detto anche io. Quello che deve fare il mafioso oggi è molto più difficile e innovativo di quello che doveva fare Genco Russo o il padrino nella raffigurazione letteraria di Puzzo e poi nel film. È molto più difficile. Quindi ci vuole gente all'altezza, non tutti sono capaci. E molta gente che è capace teme le sanzioni e se ne va altrove. Ecco perché questo è uno dei talloni d'Achille della mafia. E quindi chi ha fatto questa domanda ha colto un punto importante.